delle meraviglie. In cammino per l'Italia. L'Alef di Napoli, raccontato da Silvio Perrella.
È in alto. Dove? Nel mondo del su. Di cosa parli? Parlo, io ti ci porto, non c'è bisogno di parlare. E allora andiamo. E andarono. E noi andiamo, anche noi, alla ricerca di un luogo particolare, un luogo che esiste, non esiste, non sappiamo bene, e andiamo sulla traccia di due possibilità. La traccia di un racconto che si intitola L'Alef di Napoli, che scrissi qualche anno fa, e la traccia di un luogo reale della città, per l'appunto, di Napoli. E come andiamo? Andiamo partendo da un dipinto, dalla cosiddetta Tavola Strozzi, un dipinto quattrocentesco che raffigura la città nella sua interezza e con una capacità di visione netta, precisa, lampante, fulminante. E nella Tavola Strozzi è evidente la forma arcuata e ondulante della città e soprattutto compare in maniera molto lampante la collina di San Martino, cioè la collina sopra la quale noi adesso poggiamo i nostri piedi. E cosa si vede? Si vede questa doppia dimensione architettonica, la dimensione di un castello e di una certosa. Due luoghi che quasi fanno a pugni fra di loro. Da una parte un luogo offensivo, un luogo che è stato negli anni usato come carcere, dentro il quale è stato incarcerato Tommaso Campanella, i Giacobini nel 1799, luogo che ha offeso più volte la città con le bombarde, dall'alto al su, dall'alto al giù. E la certosa, che è invece un luogo meditativo di eremiti che non vogliono abbandonare la città ma che rimangono eremiti e che da eremiti, da monaci, da certosini immaginano e costruiscono la visione di una città che la Tavola Strozzi ci dà per intero, ma che noi seguiremo parte per parte, passo per passo, andando. E in alto dove? Nel mondo del su. Di che cosa parli? Parlo, io ti ci porto, non c'è bisogno di parlare. Chi parla in questo inizio di racconto? Parlano Serafino e Mirabella, i due protagonisti di questo racconto, i due giovani amanti, i quali, abitatori del giù, decidono che per una volta i loro corpi congiungeranno il giù che normalmente loro abitano con il su che sconoscono e che lampeggia nell'aria e che brilla lì come un monito misterioso, e loro quel giorno, questo giorno, adesso, insieme a noi, provano a congiungere quelle parti e provano ad abitare un luogo che di solito è negato, così come è negato ancora oggi, ai più. Ma questo luogo che compare e scompare, misterioso, enigmatico, come un monito, come un emblema, che luogo è? Nei nostri sguardi che si dirigono verso la Tavola Strozzi, questo luogo non c'è ancora. Ho detto prima che la Tavola Strozzi è un dipinto quattrocentesco e il luogo che noi cerchiamo, dove cercheremo di arrivare, è un luogo almeno attestato dal 600 in poi. Per cui partiamo da un non luogo, partiamo da un vuoto, partiamo da qualcosa che non c'è, per vedere se riusciremo a trovare qualcosa che c'è. Serafino brillava negli occhi quando accennava a quel luogo che qualcuno aveva definito l'Alef di Napoli. Ma come? Ma dove? E poi cos'era mai quell'Alef? Solo una parola misteriosa o qualcosa di più? Si diceva che fosse la prima lettera dell'alfabeto fenicio, una lettera che aveva figliato anche le prime lettere di altri alfabeti, quello greco, quello ebraico ad esempio, e altri, forse più antichi e più segreti. Ma detto questo, si era detto poco e nulla. Si diceva anche che uno scrittore cieco, una specie di Omero argentino, avesse immaginato un racconto in cui l'Aleph diventava il luogo dove si trovano senza confondersi tutti i luoghi della terra visti da tutti gli angoli. Qualcosa di stupefacente, insomma, la somma e l'incontro della potenza di un luogo paragonabile a un enorme oggetto, con la potenza di una mente immaginativa. Somma non algebrica, certo, ma piuttosto un deposito di energia. Sì, un deposito di energia, come dice il racconto. E noi siamo come in una sospensione, perché siamo arrivati nel mondo del su e c'è come una finestra che si apre, e si apre a indicare qualcosa, a indicare una direzione. E questa direzione è la forma della città, la forma che questa città assume quando si è in alto, una forma fatta di castelli, di gallerie, di San Carli, di mari luccicanti, di pini che svettano alti e per fortuna non sono più malati, o non lo sono ancora, ma speriamo che non lo siano mai, di certose, di castelli, di gallerie, di porti, di vesuvi, di costiere, di isole, capri, e dietro la punta di Posillipo del mondo fregreo, di Procida, di Ischia, di Capomiseno. Questa è la forma che si svolge come un film imprevisto davanti ai nostri occhi. Immaginatevi che insieme al brillio del mare ci sia come un anfiteatro che ha davanti un altro anfiteatro. Questo anfiteatro che curva nella punta di Posillipo è l'anfiteatro che invece è curva dall'altra parte con la punta della Campanella, e al centro Capri, e dietro la punta del capo Posillipo tutto il mondo fregreo che si apre con Procida, con Ischia, con Capomiseno, il virgiliano Capomiseno. E nello stesso tempo, se gli occhi non si slanciano troppo ma cercano la misura del vicino, c'è qualcosa che baluggina nell'aria, qualcosa che i due personaggi, Serafino e Mirabella, stanno cercando, e che noi, un po' prima di loro, come il cronista che li guida nel racconto, vediamo già. Vediamo in una dimensione a tre quarti, lo vediamo che c'è qualcosa che ci attira, ma non sappiamo ancora cos'è. Andiamoci. Andarono loro e andiamo anche noi. Il nostro racconto è dentro un racconto, l'abbiamo detto, un racconto vero e proprio, un racconto fatto d'alfabeto, è un racconto fatto di passi, di scoperte, di incontri. E nel nostro andare adesso nelle sale della Certosa incontriamo un plastico che ha già una sua storia, è gravido di tempo, nel quale noi vediamo con un solo sguardo, con un solo battito di ciglia, tutta la struttura della collina di Napoli, quella collina che possiamo chiamare un'acropoli, come se fosse l'acropoli di Napoli, sopra la quale invece di esserci il Partenone ci sono questi due oggetti architettonici, come abbiamo detto prima, con storie molto diverse, che si contendono la possibilità di dare una visione alla città. E in questo plastico, che è come se noi prendessimo un dettaglio della tavola Strozzi e lo ingrandissimo, si vede con grande nettezza il luogo che noi stiamo cercando. Si vede qualcosa che è ai margini sia del castello che della Certosa, e che ha una forma ellittica, ha degli archi, ha delle vedute sia interne che esterne, e chiama lo sguardo, ma nello stesso tempo è lui stesso uno sguardo. Che luogo è? Andiamo ancora. Venendo su, noi traffichiamo con il tempo. Sia i nostri due protagonisti, giovani amanti, Serafino e Mirabella, e anche noi che mettiamo i piedi nel mondo del su. E nel nostro girovagare per gli ambienti, attraverso gli ambienti della Certosa di San Martino, sfociamo in un luogo aperto, grande, con molti archi, ben assestato nel cielo della città, che ha due caratteristiche particolari, ha due forme di lettura del tempo, una alla nostra sinistra, l'altra alla nostra destra. I certosini che immaginarono questo chiostro, questo è il chiostro grande della Certosa di San Martino, effigiarono il tempo in due modi diversi. Alla nostra sinistra noi vediamo un orologio che ha una strana lancetta a forma di serpente, quasi una piccola iguana che sguscia dentro le dimensioni del tempo, e abbiamo un orologio che ha solo 6 ore. Che sono le ore fondamentali appunto della giornata di un certosino. Alla nostra destra invece noi vediamo una meridiana dove il tempo è letto in una maniera completamente diversa, perché è letto attraverso il gioco delle luci e delle ombre. Ecco, questi due modi di leggere il tempo e di raffigurarlo sulla facciata del chiostro grande della Certosa di San Martino ci mettono sull'avviso di qualcosa, perché i certosini non volevano privarsi né dell'uno né dell'altro dei modi di leggere il tempo, perché il tempo non è uno solo, noi lo sappiamo, il tempo è quello del lavoro per esempio, ma nello stesso tempo è anche il tempo dell'immaginazione, della possibilità di qualcosa che magari esiste ma non vediamo ancora. E nel racconto si parla infatti di quelli che vengono definiti visionari di ciò che c'è. Ecco, in questo senso i certosini si sono rivelati nel tempo visionari di ciò che c'è, cioè hanno visto non qualcosa che era nella loro immaginazione, ma qualcosa che è fatto di pietre, che è fatto di camminamenti, che è fatto di orologi, che è fatto di archi, che è fatto di alberi, dai quali fioriscono le camelie in questo momento, ed è fatto anche di tanti segni fatti di alfabeto. Noi siamo adesso di fronte a una cisterna, a una grande cisterna, e sopra la cisterna c'è un piccolo pozzo che indica la cisterna di sotto, e sopra il pozzo c'è una scritta in latino dove si dice che i certosini non avevano paura della costellazione del cane, cioè non avevano paura per esempio del solstizio d'inverno, cioè del giorno più buio dell'anno, perché sapevano che il giorno più buio dell'anno prelude alla luce. Ecco, noi in realtà è come se noi facessimo partire il nostro racconto dal solstizio d'inverno. I nostri due ragazzini sono partiti nel buio, nell'agre nerume del buio potremmo dire, alla ricerca di qualcosa che non sanno cosa sia, ma che sicuramente li porterà, speriamo che li porti come sta portando noi, al brillio della luce. Andiamo, incontriamo carrozze che sono state di re, carrozze che sono state di nobili, aristocratici, e noi andiamo a piedi, non ci facciamo portare dalle carrozze, però le carrozze ci sono e noi le testimoniamo, e ci sono anche grandi imbarcazioni. Adesso si è aperta come una porta all'improvviso e c'è una lunghissima imbarcazione, ma quanto sarà lunga? Tanti metri, con un baldacchino in fondo e delle figure che sono delle figure che alla prua, come devo dire, benedicono la possibilità che la nave vada nel mare senza aver paura dei flutti. Ci sono le carrozze, ci sono le imbarcazioni, ma noi non le prendiamo, noi andiamo a piedi. Parla di stop, di muri visibili e invisibili, di difficoltà di andare, di mancamenti del passo. Noi adesso abbiamo sentito l'apertura di una porticina, come nelle favole. D'altronde il racconto che ci sta guidando è una favola urbana, ed è una porticina che congiunge una parte del camminamento dei monaci, scandito dalle colonnine sopra le quali ci sono i pali della la ragnatela dalla quale vengono giù le uve, le viti. E adesso siamo nella zona che in questo momento è una zona dove Serafino e Mirabella possono andare con l'immaginazione, ma che le persone non possono toccare con i loro piedi, perché è una zona chiusa questo attualmente, ed è una zona che però dovrebbe presto essere riaperta in virtù di un restauro sia dei giardini e sia del luogo misterioso e luccicante nell'aria che stiamo cercando di raggiungere. E adesso quindi noi mettiamo i piedi in un frastaglio di rami, in qualcosa che ci porterà probabilmente a una strada, a un terrazzamento, a uno sbalordimento anche, chissà, non sappiamo. Ci siamo, non siamo lontani. Il nostro percorso è costellato dalle cuspidi sopra cui si appoggiava la vite, adesso non c'è, e da un camminamento pieno di un verde muschioso. È un muschio. Ecco gli archi, disse Mirabella, e attraverso gli archi baluginava tutta la città, da est ad ovest, lontana e vicina allo stesso tempo, sparapanzata di case e di teatri. Poi c'era il mare laggiù, con il sorriso innumerevole delle onde. Scommetto che tu, come me, da qui puoi vedere anche il fondo del mare, disse Serafino. Eh sì, rise Mirabella, si vede proprio tutto, e soprattutto si vede tutto capovolto, il su e il giù e il giù e su, e si vede anche Colapesce, che un po' più a sud tiene in piedi un'isola triangolare che senza il suo sostegno crollerebbe. Sei sicura di vedere proprio Colapesce? E chi altri sarebbe quel tizio anfibio se non lui? Ecco, ci siamo arrivati, siamo in questo piccolo anfiteatro con gli archi e le merlature, e siamo davanti al luogo che prenderà il nome di Aleph. L'Aleph è il luogo della congiunzione degli spazi e dei tempi. Serafino e Mirabella ci sono arrivati, e proprio mentre ci sono arrivati il cronista che li accompagna si fa delle domande e dice: il fatto è che nella città di Napoli si era perduta da tempo l'arte di congiungere il su con il giù e viceversa. C'erano le funicolari, certo, i loro andirivieni, e che bello prenderle, che bello guardarle avventurarsi nel buio delle gallerie verticali, e poi quando sbucavano nel fulgore chiaro della luce, che gioia. Ma che strana sensazione, però, sembravano vuote, anche se non c'era posto per un dito. Vuote di cosa? Si chiedeva Serafino quando il capolinea aspettava l'arrivo di Mirabella. Sì, forse bisognava salire fin quassù per vedere sul fondo del mare i desideri irrealizzati dei cittadini. E quanti ce n'erano, ma contornati da un silenzio quasi metafisico. Nemmeno un bisbiglio giungeva fin lì alle loro orecchie, ma si vedeva l'agitarsi dei desideri. Si vedeva. E come? Ecco, questo è un luogo che nella tavola Strozzi non c'era, era un vuoto nella tavola Strozzi, e poi pian piano ha preso la forma e si è chiamato una sorta di balaustra dello sguardo, si è chiamato Caffè House, si è chiamato Belvedere, si è chiamato luogo della ricreazione del guardare, si è chiamato in tanti modi, e oggi è un luogo che va restaurato perché l'umidità, le pietre cadono. E ed è come se questo luogo ci dicesse che c'è necessità di avere una visione della città, una visione che congiunga le sue parti smembrate e che permetta non solo di guardare, ma di vivere, di agire, di respirare dentro la città. E cosa si vede da questo Aleph? Si vede tutta la città da una parte all'altra, da est a ovest, da sud a nord, e si vede soprattutto la capacità di questa città di possedere all'interno di se stessa ampie parti di natura. Ed ecco la vigna San Martino, la vigna che è di proprietà di un privato, pensate, di un gallerista che si chiama Peppe Morra, ma che la fa tutelare, e oggi ha una bordatura di verde, dei fiorellini verdi e rossi e gialli, una bordatura di fiorellini gialli che è come un ricamo a dare il ritmo alle viti che sono sulla parte superiore e a dare al frastaglio degli ulivi un annuncio di qualcosa che sarà olio, che sarà vino, che sarà qualcosa da buono da mangiare e da gustare. Il racconto. Noi siamo in questo racconto che è dentro un altro racconto e siamo dentro quello che possiamo chiamare, come abbiamo detto prima, uno scorrere del tempo paradossale, uno scorrere che viene messo in gioco dalle meridiane. E come finisce il racconto? Come si conclude questo racconto? Si conclude così. Fu proprio in quel momento che un uccello si posò su un palo che stava solitario nel bel mezzo del paesaggio. Che un tipo di uccello fosse non era facile a dirsi. Quieto e silenzioso, si era posato su quel palo altissimo e molto bel piantato e se ne stava lì come in attesa. Sia Serafino sia Mirabella capirono subito che era lì per loro. Forse era venuto a suggerire a entrambi di stare in silenzio e di ammirare quel mondo circostante, quella città di Napoli che aveva smarrito la propria voce, di ammirare in silenzio. Solo se avessero sommato silenzio e ammirazione, l'Alef li avrebbe accolti come pellegrini della visione, visionari di ciò che c'è. Ecco cosa sarebbero diventati Mirabella e Serafino se avessero seguito il consiglio muto dell'uccello. E loro, giunti per una volta lassù, senza ostacoli, così fecero. E così facciamo noi, qui, in questo alto della città, in questo avamposto circolare dello sguardo con gli archi e le merlature. Ma non è finita, c'è un piccolo dettaglio che ancora ci rimane da raccontare. Andiamo. Ero giù, come i miei protagonisti. Ero giù come un cittadino che ha appunto voglia che i suoi desideri vengano realizzati e non gli pare che questo avvenga. E alzando gli occhi dalla pianura di Via Toledo, ho visto qualcosa, un oggetto architettonico misterioso. L'ho visto e poi ho cercato di capire cosa fosse. E questo oggetto si vedeva e anche non si vedeva, solo certe traiettorie dello sguardo lo rendevano visibile. E allora mi sono chiesto, ma cosa è? È vicino alla Certosa di Martino, è tra la Certosa e il castello. E allora ho cominciato a interrogarmi su cosa fosse, ho chiesto e ho cercato di raggiungerlo. Quindi ho cercato di azionare la funicolare mentale che mi permettesse di congiungere questo luogo dal giù al su. E così piano piano ho scoperto che esisteva questa loggia, questo belvedere, questo luogo ellittico fatto di 8 archi che incorniciano tutti i luoghi della città. Ecco, questa scoperta che fotografai per un altro mio libro che si chiama Doppio Scatto, dove faccio delle fotografie e le racconto, ecco, questa scoperta mi mise sulla traccia di una possibilità e da lì decisi che due personaggi, emanazione della mia immaginazione, potessero raggiungere questo luogo, sperimentarlo, e mi venne in mente che potesse essere un Alef, per l'appunto l'Alef di Napoli. Quello che noi chiamiamo l'Alef di Napoli, che sarà chiamato così, che entrerà nella toponomastica della città come un oggetto misterioso ma fatto di pietre, ha una sua parvenza fiabesca, perché sul suo tetto ci sono le merlature che riproducono in qualche modo le merlature della Certosa, ma sono stilizzate come disegnate da Luzzati, da Emanuele Luzzati, quei disegni che Luzzati faceva sulla spinta dell'immaginazione di Calvino, per esempio, delle favole di Calvino. È un oggetto curioso perché è un oggetto che parte diritto, tu vedi due archi diritti e poi si curva all'interno, si curva come in un abbraccio che prelude al paesaggio. E cos'è che ci porta ad amarlo questo oggetto? Il fatto che gli archi permettano uno sguardo polifonico, molteplice e racchiuso dentro se stesso, cioè è un luogo che produce visioni perché è un luogo degli scorci, non è un luogo della veduta aperta senza limiti, è un luogo della veduta con i limiti, con le misure degli archi che si curvano da una parte e ridiventano diritti dall'altra. È praticamente una specie di dimensione di architettura del miraggio, un manufatto fiabesco con la dimensione delle pietre, della tangibilità, del fatto che si possano toccare, ma nello stesso tempo con quella possibilità che da qui si sogni, non solo si tocchi ma si sogni qualcosa che non c'è e qualcosa che nello stesso tempo c'è. Ecco, quando nel racconto si parla dei visionari di ciò che c'è, significa che questo oggetto è lui stesso una visione di ciò che c'è, è un qualcosa che si fa vedere ma non esiste nel farsi vedere. Esiste, è visibile, ma nello stesso tempo è anche invisibile. Il nostro racconto è finito, ma c'è ancora un dettaglio che vale la pena di menzionare, di far esistere, ed è il pavimento della chiesa di San Martino, pavimento disegnato da Cosimo Fanzago, non realizzato da lui, ma disegnato e immaginato da lui. Ed è una vertigine, una sorta di collezione di visioni. Nel pavimento ci sono occhi dovunque, occhi che compaiono, che scompaiono, che si aprono e si chiudono, e ci sono geometrie che sono le geometrie platoniche, ci cioè sono le geometrie canoniche, ma sono anche geometrie che si torcono, che costruiscono figure geometriche dentro altre geometrie. E ci sono fiori, ci sono piante, e ci sono dimensioni che arrivano al centro. Al centro c'è come una stella che nel racconto non viene menzionata, ma è un fuoriscena, è un fuoriracconto, è un racconto che è andato oltre il racconto e che qui si conclude, e si conclude con questa vertigine di qualcosa che ci sembra in moto e che invece dei cerchi concentrici all'origine, al centro. E basta fare un piccolo gesto, cioè inchinarsi e toccare con il dito il centro di questa stella, e tutto questo pavimento si mette in moto come una macchina barocca. Sembra un sonetto di Gongora questo pavimento. Tutte le parti si tengono, hanno una corrispondenza fra di loro. E se l'edificio che luccica nell'aria è il nostro Aleph, qua dentro è un nostro Aleph esterno, qua dentro c'è un Aleph interno, c'è un codice. È come se qui, in questo Aleph di marmo, ci fosse il codice segreto della città.
Le Meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. L'Aleph di Napoli, raccontato da Silvio Perrella. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.